E allora, cari amici, bentornati in diretta. Ora parliamo appunto dello spazio dedicato a Air Day Italia, perché ieri sera la Nuvola di Fuxas, qua a Roma, ha ospitato il concerto per la Terra, che, come è oramai tradizione, conclude appunto le celebrazioni della 56esima giornata mondiale della Terra del 22 aprile. Allora, che è successo quest'anno? Gli eventi organizzati da Italia sono iniziati il 13, dunque con notevole anticipo, caro Giuliano Giulianini che è qua con me.
Ciao, ciao Alessandro, buonasera a tutti.
Allora, con Impacta Disrupt, questo festival, diciamo, dell'innovazione, voi lo chiamate innovability?
Sì, questo è il termine un po' internazionale, però sì, diciamo però innovazione, che è chiaro.
Sono stati 3 giorni di incontri, dibattiti alla Casa del Cinema, sempre a Roma, Villa Borghese, per chi non sapesse dov'è, con innovatori, imprenditori, esponenti della politica, della scienza, dell'economia e della finanza. Insomma, davvero un bel parterre di fronte a una platea di tanti giovani, perché oggettivamente questo riguarda anche principalmente loro.
Sì.
Poi, dal 16 aprile il Villaggio per la Terra a Villa Borghese, sempre a Villa Borghese, però al Galoppo
di fronte, sì.
Allora, 4 giorni di sport, arte, musica, scienza, promozione sociale e ambientale, appunto organizzato sempre da Air Day Italia, però questa volta anche con la collaborazione del Movimento dei Focolari. Allora, Giuliano, qual è la situazione ambientale del pianeta mentre se ne celebra la 56esima giornata mondiale? Io ho l'impressione che il pianeta continui ad avere la febbre, perché ormai siamo vicinissimi al grado e mezzo di aumento della temperatura mondiale. Qualcuno addirittura adesso sposta l'obiettivo ai 2 gradi, perché il grado e mezzo in sostanza è
arrivato, siamo a 1,42 secondo le statistiche.
1,42, e allora che facciamo? Il pianeta Terra è destinato a diventare una landa desolata e bruciata?
È destinato a diventare una landa desolata e bruciata? Forse no, il problema è proprio il cambiamento climatico, che porta anche ghiacci e anche inondazioni, quindi non è detto che sia proprio solo assolato. Però è destinato, lo decidiamo noi, da solo non è destinato. Ci sono alcuni dati interessanti, positivi. Per esempio, da quando si è firmato l'accordo di Parigi nel 2015, l'elettrificazione, cioè la generazione di elettricità da rinnovabili, è cresciuta, era solo l'1% nel 2015, quindi pochissimo. Adesso è poco rispetto a quello che servirebbe, però è l'8,8%, quindi il mondo va avanti. Però è anche vero che in momenti come questo, io questa è una frase che odio, in momenti come questi, perché sono sempre momenti come questi, il presente è sempre presente, però proprio in questa contingenza, in questo mese, in questi mesi, ci si rivolge sempre, poi quando si ha paura del futuro, per le guerre, per le crisi politiche, ci si rivolge sempre al vecchio, al fossile, quindi si pensa solo a fare riserve di gas, riserve di petrolio. È vero che servono nell'immediato.
Qualcuno dice pure di riattivare le centrali a carbone.
Qualcuno lo fa, perché chiaramente bisogna poi dare calore, elettricità alle abitazioni, agli ospedali. Quindi è questo il vero problema, che noi non riusciamo mai a trovare un momento per andare tutti nella stessa direzione.
Giuliano, tra l'altro, la notizia di oggi è che è intervenuto anche il capo economista dell'OCSE, Stefano Scarpetta, che ha detto: in Italia i combustibili fossili continuano a dominare il mix energetico e questa dipendenza ha un impatto sulla competitività e il conseguimento della sicurezza energetica e degli obiettivi climatici, oltre che sulla competitività delle imprese. Dunque, secondo l'OCSE, l'Italia necessita di un grosso cambiamento nel suo mix energetico. Allora, oggi è intervenuto anche il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha detto che nel 2025 le fonti rinnovabili hanno coperto il 41% della domanda. e questo grazie all'entrata in vigore di una nuova capacità rinnovabile per 7 gigawatt. Peccato che la Germania ne abbia fatti 20. La questione è fondamentale.
Sì, qui c'è secondo me da chiarire agli ascoltatori il mix energetico e la quota di rinnovabili, perché il ministro Fratin parla della quota di generazione elettrica, cioè l'Italia nel suo territorio genera un 100% di energia elettrica, il 46%, 41% da rinnovabili, ma il mix energetico non è solo la generazione elettrica, è anche l'energia che noi prendiamo per esempio dalla benzina per far andare le automobili, i camion, gli aerei, cioè l'energia è quella per riscaldarci, quindi il gas per riscaldarci, quella parte lì, o le industrie, le grandi industrie che hanno bisogno di fonti di energia molto forti e continue, quella parte lì non viene generata da rinnovabili.
No, ma è chiaro, se lo sappiamo benissimo, le auto, quindi, ormai le auto elettriche sì, stanno cominciando ad avanzare, ma con una notevole lentezza e soprattutto con costi ancora assolutamente proibitivi per l'utenza media. Possono avere, magari dare qualcosa in più nei micro spostamenti in città con queste piccole macchine, però è chiaro, è stato detto ormai anche dai costruttori, che comunque le auto elettriche saranno destinate purtroppo a costare.
Ma guarda, ne parleremo magari anche in altre occasioni. Per me l'auto elettrica è una frazione del problema. Noi parliamo molto, quando parliamo di elettrificazione parliamo solo di auto elettrica. Praticamente. Ma in realtà la maggior parte della CO2 che noi mettiamo in atmosfera è dal riscaldamento. Quindi se noi risolvessimo per esempio il riscaldamento e lasciassimo così com'è il trasporto personale, quello privato, avremmo risolto una parte ben maggiore del problema.
Però Giuliano, diciamocelo, allora, fino a qualche anno fa ci avevano chiesto tutti quanti di passare alle caldaie a condensazione,
sì. Incentivate.
E molti di noi l'hanno fatto. Ora si chiede invece di passare alle pompe di calore, che però da quanto mi viene detto dai vari tecnici, soprattutto nei paesi più freddi, hanno difficoltà a funzionare. Allora è chiaro che non è che noi possiamo continuamente costringere la clientela / cittadinanza a cambiare la propria generazione di elettricità, calore, quello che vuoi dentro le proprie case. Bisogna che raggiungiamo anche una stabilità in un tempo, diciamo, mediamente lungo, che sono i 30-40 anni, Giuliano.
Il problema è che questi 30-40 anni non li abbiamo. Il problema è quello. Cioè il mondo, la febbre del pianeta, come l'hai definita tu, va avanti. È come una febbre umana, la devi curare lì in quel momento e certe volte anche con pesantemente curarla con terapie d'urto. Noi siamo a questo punto, purtroppo, perché l'abbiamo ignorato per tanto tempo. Tu prima hai detto la 56esima giornata per la Terra. Questo problema è stato sollevato nel 1970, quando tra l'altro il problema era molto minore.
Certo.
Non c'era certo un grado e 4,41 di innalzamento della temperatura media del pianeta. Quindi il problema è che continuando a ignorarlo diventa ancora più difficile porre rimedio. Quindi tu dici, certo, non possiamo ogni 5 anni star lì a rivoluzionare la nostra casa, coibentare il cappotto termico, come dicevi tu, il riscaldamento, il raffrescamento elettrico, però quando si può fare magari farlo. Poi chiaramente sono politiche generali. Mi pare che l'ONU recentemente ha detto che con il 10% di quello che spende il mondo per le spese militari in questo momento, in questo nostro anno, si risolverebbe la fame nel mondo. Ora, chi di noi, ma anche fra i governanti, penso, non darebbe il 10% di missili, di bombe e portaerei per risolvere la fame nel mondo? C'è un problema che ci attanaglia dall'alba dei tempi, però non si fa.
Certamente. Senti, una cosa, parlando per esempio del Festival Impact Disrupt, quello che appunto avete fatto alla Casa del Cinema, quali sono stati gli approfondimenti del festival di quest'anno? Quali secondo te anche gli interventi più significativi? Perché io mi ricordo ci sono stato lo scorso anno, quest'anno la nostra presenza è stata diciamo in qualche modo ricalibrata, dovuta al fatto che appunto c'era il viaggio del Papa. Però ricordo lo scorso anno molti, molti interventi precisi appunto su tema come transizione ecologica, tutela delle acque, tutela anche dei soggetti più deboli. E quest'anno dove e come vi siete indirizzati?
Quest'anno questo matrimonio fra tecnologia e ambiente, che sembra un po' un matrimonio strano, perché sembrano due cose. Noi pensiamo che l'ambiente sia ridurre la tecnologia, quindi meno automobili, meno aerei, meno, cioè tutto il progresso che ci ha dato l'inquinamento, noi diciamo, cioè, c'è chi dice torniamo indietro, torniamo a quando non inquinavamo. In realtà la tecnologia è una chiave per risolvere i problemi ambientali. Abbiamo parlato delle rinnovabili, delle auto elettriche, ma anche in altri ambiti. Per esempio, ecco, a me colpisce sempre quando si parla di spazio. Sarà che in questo momento, in questo 2026, siamo tornati a fare un giretto intorno alla Luna, però per esempio lo spazio, che tanti si chiedono cosa ci stiamo a fare quando ci sono tanti problemi qui, è una delle chiavi per capire il riscaldamento globale, capire dove colpisce più e meno, perché i satelliti hanno ormai una risoluzione di immagini che possono capire non solo la superficie, come cambia, dove viene deforestata, dove ci sono anche i crimini ambientali, ma anche possono andare quasi nel sottosuolo a rilevare movimenti, per esempio per il dissesto idrogeologico, anche calcolare la temperatura dei microclimi locali. Quindi possono indirizzare poi chi sta a terra, gli istituti scientifici, ma anche le amministrazioni locali per intervenire tempestivamente. È venuto per esempio il ministro Musumeci della Protezione Civile e le politiche del mare, che ha parlato anche di questo, per esempio di questa sorveglianza del suolo, del territorio del suolo, che può già prevenire frane, smottamenti, sì, e incidenti come quelli che abbiamo visto.
Esatto.
Come quelli che abbiamo. Ecco, noi dobbiamo usare questa tecnologia per questo, per prevenire, perché i danni arriveranno.
Peccato che sembra che anni scemici fossero delle sonde non funzionanti, per cui in realtà c'erano queste sonde, ma poi non sono state manutenute.
Ovviamente a me ha colpito, ecco, mi dice di cosa mi ha colpito. Per esempio, il ministro ha detto che la tutela del mare, che noi diamo sempre per scontato, sta lì, va da solo, ma il mare è quello che governa tutto il pianeta, tutto il clima del pianeta è governato dalla temperatura del mare, e lui l'ha definito, tutelarlo, un dovere non solo etico, ma anche economico, perché parlando del nostro interesse nazionale, l'11% del PIL viene dal mare, dall'economia del mare, quindi tutelarlo, gli stocchi ittici, ma anche la temperatura dell'acqua, che influenza la vita nell'acqua, e quindi tutti quelli che lavorano e vivono di quello che c'è sott'acqua. Non a caso è uno degli 11, è uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, vita sotto acqua.
Senti, a distanza dei 56 anni dall'istituzione della Giornata Mondiale della Terra, di 11 anni dall'enciclica Laudato Si, di Papa Francesco e dalla firma dell'accordo di Parigi sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, secondo te sono stati fatti dei passi in avanti per quanto riguarda la tutela del pianeta? Io non vorrei un attimo spoilerare la tua risposta, però ho l'impressione che andiamo un po' a un ritmo sinusoidale questa tutela, o sbaglio?
Sì, a momenti, diciamo, ci sono grandi slanci, come l'Europa aveva lanciato il Green Deal europeo, appunto hai fatto riferimento al 2015, l'enciclica di Papa Francesco. Tra l'altro Papa Francesco ha un anno esatto dalla scomparsa, è ancora qui dal punto di vista ambientale con quell'enciclica. Le cose come vanno? In alcuni casi vanno bene, però per esempio l'Europa ha molto rallentato sui suoi obiettivi ambientali. L'ASVIS recentemente ha rilasciato un rapporto annuale, che rilascia ogni anno, su questi obiettivi, dei 19 target analizzati per l'Unione Europea. Ha già detto che il 58% sono raggiungibili, quelli al 2030. Sembra tanto, ma sono la metà di quelli che siano presi.
Appena poco più della metà.
Soprattutto il 32% si sa già che non saranno raggiunti, perché siamo troppo lontani. Anche l'Italia, per esempio, è peggiorata in 6 obiettivi su 17. Cioè non è migliorata, è peggiorata, non è neanche restata uguale. E non sono obiettivi da poco, perché sono obiettivi come la situazione di povertà, e la tutela degli ecosistemi e la governance ambientale. La situazione di povertà, noi non ci pensiamo tanto in Italia, è vero che se ne parla più nel resto del mondo, però ci sono poveri anche in Italia. Ecco, questi obiettivi per risolvere la povertà in Italia sono di là da venire, sono peggiorati rispetto al 2015. Un'altra cosa è per esempio la tutela degli oceani. Avrai sentito parlare del 30-30-30, quindi tutelare il 30% degli oceani, sì, entro il 2030. Lo sai quanto è tutelato fino adesso nel nostro pianeta, il pianeta blu, un bellissimo pianeta che abbiamo visto dalla Luna? L'8%. Il 2030 quando è? Fra 4 anni.
Per cui manca il 22%. Ma senti, allora, una cosa... io ogni volta che vengo all'Erde Italia sono in qualche modo anche sorpreso dalla notevole presenza di giovani. Quali sono stati gli eventi in qualche modo li hanno più coinvolti? E soprattutto, tu hai visto un maggiore interesse a questi temi?
Guarda, sì, l'interesse c'è sempre. Allora, a parte i giovani al villaggio, ci sono giovani di tutte le età, perché i primi 2 giorni, che sono giorni feriali, vengono le scuole coinvolte dal Ministero dell'Università e della Ricerca, cioè l'ex, insomma, il Ministero dell'Istruzione. Certo. Quindi ci sono tantissimi bambini che si girano questi stand scientifici, delle associazioni ambientaliste, eccetera. C'era l'ospedale degli Orsetti quest'anno che ha avuto un boom di presenze. Quindi i giovanissimi stanno partendo col piede giusto. I giovani, diciamo, quelli che stanno per diventare adulti, quindi gli universitari e i liceali, hanno avuto due eventi per loro: uno fatto con Indire, che è un'emanazione appunto del Ministero dell'Istruzione, e Erasmus. Sono venuti 150 ragazzi dell'Erasmus di tutta Europa a costruire un manifesto dei sogni da portare poi alla prossima COP, la conferenza delle parti sul clima, che ci sarà, sì, a novembre in Turchia. E quindi hanno lavorato, hanno incontrato anche dei sognatori, anche dei politici, degli istitutori. C'era Giovannini, che avete sentito poco, sì, fa, ho visto, c'era Pichetto, il ministro dell'ambiente, c'era Ospetek, il regista. Quindi ognuno di loro, c'era il premio Nobel Filippo Giorgi, un climatologo che ha vinto il Nobel insieme all'IPCC qualche anno fa, proprio per gli studi sul clima. Quindi sono stati ispirati da queste persone e poi hanno scritto un manifesto dei sogni. Tu mi chiedi che cosa sognano. Io li ho anche intervistati, ne ho intervistati circa una settantina di questi ragazzi. Quello che mi ha colpito è che non hanno i sogni che avevamo noi da ragazzi, sogni un po' poetici, un po' utopici. Sono molto concentrati su quello che studiano. Quindi chi studiava medicina ha l'obiettivo di curare, di risolvere i problemi medici che vede, è uno dei più grandi, a parte i soliti problemi, le solite malattie che da sempre ci affliggono, ma puntano molto sulla salute mentale. Questo, ecco, è un'altra cosa che ho visto molto in questa settimana, anche al Festival dell'Innovazione. La salute mentale è qualcosa di cui si parla poco e che invece influisce molto, perché può colpire chiunque di noi,
esatto,
ma anche in qualunque variazione, cioè anche poco, anche la depressione, anche fino ad arrivare alle cose, alle malattie neurodegenerative. Però tutto questo influenza anche i rapporti che abbiamo fra di noi e quello che noi facciamo poi per risolvere i problemi. Quindi, certamente, molti di loro hanno detto: partiamo da lì,
partiamo
dalla salute mentale.
Allora, grazie Giuliano, io ti ringrazio per averci fatto questo quadro dell'Arte Italia, del Villaggio per la Terra, del Festival Disrupt, insomma, sempre bei momenti da passare insieme. Allora, grazie a Bruno Orti che mi ha dato una mano, anzi ci ha dato una mano importante dal punto di vista tecnico. Giuliano, noi ci sentiamo e ci rivediamo anche giovedì prossimo. Nel frattempo, spazio alle notizie.